Udicon, dalla parte del consumatore.
Siamo arrivati al consueto appuntamento insieme a Deborah Ferrari di Udicon. Emilia Romagna, buon giovedì.
Ciao Filippo, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio, buon giovedì, ciao Deborah, eccoci qua. Pronti per i nostri consumatori che magari hanno voglia di sapere, di scoprire qualcosa in più per quanto riguarda le utenze. Perché ci sono delle novità, ma non sono tutte negative, parliamo di...
Insomma, alterno.
Siamo finalmente giunti all'ultimo capitolo della vicenda fatturazione a 28 giorni.
Così sembra. Sapete, perché è stato un po' un cavallo di battaglia dell'Udico, che questa saga, perché possiamo proprio definire una saga, della fatturazione a 28 giorni, ha avuto origine nel lontano ormai 2017. Cosa avevano fatto le compagnie telefoniche? Avevano preso a rinnovare e a debitare le offerte telefoniche non ogni mese, ma ogni 28 giorni. Erano seguite una serie di proteste, ovviamente, poi l'azione dell'Agicom, dell'autorità, che aveva stabilito il criterio della compensazione dei giorni erosi. Poi i ricorsi delle compagnie telefoniche al TAR del Lazio, la decisione del Consiglio di Stato sul diritto degli utenti a essere rimborsati e sul criterio automatico delle compensazioni, poi la richiesta delle compagnie invece che in barba, diciamo, a questa decisione del Consiglio di Stato avevano previsto di presentare richiesta o via mail o telefono, via sito, insomma quant'altro, per ottenere rimborsi, quindi non avevano accettato, diciamo, il rimborso automatico. Alla fine il caso arriva davanti alla Corte dell'Unione Europea nell'ambito delle controversie tra quattro operatori della telefonia fissa e mobile, ossia Fastweb, TIM, Vodafone e Win3 e l'Autorità per la Garanzia delle Comunicazioni. Le società di telefonia avevano chiesto l'annullamento della decisione dell'Agicom, che stabiliva una periodicità minima da un lato per il rinnovo delle offerte commerciali e dall'altro anche per la fatturazione dei servizi di telefonia sia fissa che mobile. Cosa ha deciso la Corte? Beh, per la Corte UE, diciamo, la sentenza dell'Agicom, la decisione dell'Agicom non è contraria al diritto dell'Unione, quindi questa normativa italiana che attribuisce all'Agicom il potere di imporre da un lato agli operatori dei servizi di telefonia mobile, attenzione, una periodicità di rinnovo delle offerte commerciali e della fatturazione non inferiore alle 4 settimane, quindi sì 28 giorni, ma per il mobile. Dall'altro invece agli operatori dei servizi di telefonia fissa una periodicità di rinnovo delle offerte e della fatturazione mensile, quindi qui non meno di 30 giorni, addirittura plurimensile. Una sentenza che quindi ha messo in luce il ruolo dell'Agicom, che appunto l'autorità, nel tutelare gli interessi degli utenti e nell'adottare una decisione che garantisca anche una migliore trasparenza e anche la possibilità di comparare le offerte commerciali e della fatturazione dei servizi di telefonia. Allora, vista questa, diciamo, decisione dell'UE, alcune associazioni dei consumatori, tra cui ovviamente Udicon, vorrebbero che l'Agicom applicasse questo principio contro le compagnie telefoniche che vogliono adeguare le loro offerte all'inflazione. Ve ne abbiamo parlato già, Filippo, ti ricordi? E chiediamo, insomma, che venga vietata questa pratica di adeguamento all'inflazione. Perché? Perché così come per la fatturazione a 28 giorni che danneggiava il diritto della generalità degli utenti praticamente di disporre di informazioni complete e trasparenti proprio per confrontare le diverse offerte presenti sul mercato, aggiornando le offerte all'inflazione, come abbiamo già visto, diventa impossibile per il consumatore sapere se è più conveniente un prezzo leggermente più alto, magari ma fisso, rispetto a uno che sia più basso ma che poi sarà indicizzato, quindi modificato in base all'inflazione, dato che poi nessuno potrà sapere effettivamente quanto sarà l'inflazione del futuro. Quindi non c'è la possibilità di comparare perché non c'è una cifra certa. Quindi sulla base del principio che può imporre una fatturazione di un certo tipo, l'Agico speriamo che possa imporre anche lo stop a questo adeguamento dei prezzi all'inflazione.
Torniamo in diretta insieme a Deborah Ferrari di Udicon per parlare ancora di utenze dal telefono al gas. Parliamo di costi. Vista la riduzione dei prezzi della materia prima, di quanto si ridurrà la prossima bolletta del gas? Questa è una domandona, eh?
Ecco, ti ho detto che alterno notizia buona, notizia meno buona. Qui siamo sulla meno buona. Perché questo? Perché effettivamente tutti abbiamo sentito parlare della riduzione, come hai detto tu, dei prezzi della materia prima, però cosa succede? Che resta sostanzialmente stabile la bolletta del gas per i clienti. Parliamo sempre di clienti in tutela, quindi sul mercato tutelato. Perché parliamo del mercato tutelato? Perché lì le cifre sono fissate dall'ARERA, dall'autorità, quindi possiamo fare le valutazioni del caso, mentre con il mercato libero, siccome poi ogni operatore decide in autonomia le proprie cifre, quindi diventa più difficile andare sul certo quando parliamo di numeri. Comunque l'ARERA nel suo aggiornamento mensile parla di un leggero calo rispetto al mese precedente, ma proprio leggero, parliamo di un meno 0,2%. Per il mese di maggio, quindi, il prezzo della sola materia prima per i clienti, sempre con contratti in condizione di tutela, sarà pari a 34,06 euro, 34,06 euro. Ecco, l'aggiornamento complessivo per l'utente tipo per i consumi del mese di maggio, quindi rispetto al mese precedente, è quindi determinato sì da un calo della spesa per la materia gas naturale, ed è un calo sensibile, ed supera il 13% in meno. Però mi direte, allora, se supera il 13%, perché poi la bolletta ci cala solo dello 0,2%? Perché purtroppo è controbilanciato dall'aumento degli oneri generali per la parte legata, diciamo, a quella voce che si chiama UC2, che fa un più 13%, quindi vedete, un meno 13,2 e un più 13, ecco che arriviamo a quel 0,2 in meno finale per la famiglia tipo, ecco, sulla bolletta. In termini di effetti finali, la spesa gas per la famiglia tipo nell'anno scorrevole significa che facciamo partire dal mese in corso, quindi stiamo parlando di maggio 2023, quindi andremo a ritroso fino a giugno 2022, quindi l'anno è giugno 2022, maggio 2023, quindi, come vi dicevo, questa spesa per la famiglia tipo in questo anno è di 1.514 euro circa, che comunque molto alta, ma comunque significa sempre un meno 6,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente. Ricordiamo, giusto insomma per precisione, che il decreto bollette, anche per il secondo trimestre che sta andando a scadenza del 2023, ha confermato la riduzione dell'IVA al 5% per il gas e l'azzeramento dei restanti oneri generali di sistema. Però stiamo andando a scadenza, parliamo di giugno, fine giugno, dobbiamo poi vedere cosa succederà. Le aliquote negative della componente tarifaria, come vi dicevo, UG2, applicate invece agli scaglioni di consumo fino a quei 5.000 metri cubi all'anno, sono state gradualmente ridotte e con l'ultimo aggiornamento sono state azzerate. Quindi vedete che nonostante il prezzo della materia prima si sia abbassato, il fatto che non ci siano più tutti quegli aiuti del governo a compensare comunque un prezzo più alto negli anni passati, ecco, ha portato a una bolletta che sostanzialmente non si sta muovendo. L'unico dato positivo è che ovviamente andiamo verso la stagione, tornerà il caldo, sta già tornando, quindi andiamo verso una stagione dove il gas verrà consumato meno. Ecco, questo se ne tiene sempre conto anche quando si decidono degli aiuti governativi. Quando si consuma di più si cerca di aiutare di più, quando si consuma meno ovviamente gli aiuti tendono a ridursi. Quindi diciamo non è una notizia negativa ma neanche positiva, ci manteniamo sempre su cifre sostanzialmente stabili.
Diciamo che tra poco accenderemo i climatizzatori.
Ecco, quindi ecco. Accendiamo poi sulla bolletta della luce.
Ecco, dalle bollette ai contratti, e non sempre stipulati in modo trasparente. Tanto da far intervenire il garante della privacy. Cos'è successo? Quali sono le ultime novità, Deborah?
Anche la scorsa settimana, insomma, abbiamo parlato di qualche fornitore che è stato sanzionato. Adesso il garante della privacy, il mirino del garante della privacy si è andato a posizionare su Tim, per telemarketing selvaggio, e l'ha sanzionata per, è stata una cifra che è superiore ai 7 milioni e 600 mila euro. Mentre se parliamo del settore energetico, perché anche lì non mancano mai fornitori che vengono sanzionati per questa tipologia di contratti non voluti, parliamo di Green Network e Sorgenia, che sono state sanzionate rispettivamente per 237.800 euro e quasi 677.000 euro per quanto riguarda Sorgenia. Nello specifico cosa hanno fatto? Allora, TIM è stata contestata una non adeguata sorveglianza sui call center abusivi, quindi estranei sia alla rete ufficiale, ma che fanno sempre comunque capo a loro, ma anche ulteriori aspetti quali il riscontro talora inadeguato alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati, e ecco perché il garante della privacy, l'erronea pubblicazione di dati personali nei pubblici elenchi telefonici senza il consenso degli interessati. Per quanto riguarda invece le due compagnie energetiche, sono state multate per non aver approntato delle misure idonee a garantire la tracciabilità di tutte le operazioni svolte sulle piattaforme di caricamento delle proposte contrattuali e per non aver dimostrato la piena contesta di tutti i trattamenti svolti nell'ambito appunto della filiera del telemarketing. Come precisato più volte dal garante, infatti, senza un adeguato controllo da parte delle aziende committenti su tutto quello che è il processo che porta alla conclusione di un contratto, la sfera dei call center illegali continuerà a sopravvivere e purtroppo continuerà anche ad espandersi. Quindi, muovendosi in questa direzione, il garante della privacy è intervenuto duramente contro appunto il telemarketing selvaggio, con la confisca anche, questo è un unicum, è la prima volta che succede, di banche dati dei call center e con sanzioni appunto per le società coinvolte che svolgevano delle attività illecite nel campo proprio del telemarketing illegale. Qui non sappiamo quali siano, in realtà i nomi non sono usciti per queste società che sono state anche perquisite, no, dalla Guardia di Finanza, comunque le società in oggetto sono state sanzionate per diverse centinaia di migliaia di euro. Due di esse sono state colpite proprio dal provvedimento di confisca, significa che hanno sottratto loro proprio la base dati utilizzata per effettuare le attività illecite. Queste società sono state ritenute responsabili di una serie di attività in aperta violazione proprio della normativa in materia di protezione dei dati personali. Perché? Perché acquisivano apposite liste illegalmente prodotte. Quindi vedete che c'è da una parte la sanzione a compagnie note, abbiamo detto TIM, Green Network e Sorgenia, dall'altro invece questo filone su cui si muove anche la Guardia di Finanza, non sappiamo quali società, quali call center abusivi abbia riguardato, comunque ripeto, per la prima volta sono state anche sottratte proprio, sono state confiscate delle banche dati. Speriamo che sia la prima di tante azioni di questo tipo, perché veramente non se ne può più di ricevere telefonate senza sapere mai come questi call center si siano procurati i nostri numeri di telefono, i nostri contatti.
In effetti, esatto. A proposito di contratti, sta per scadere il divieto di imporre modifiche unilaterali deciso l'anno scorso per far fronte all'impennata dei costi dell'energia. Cosa succederà adesso, Deborah?
Succederà che il 30 di giugno intanto decade questo divieto appunto di modifiche unilaterali per i contratti a prezzo bloccato stipulati nel mercato libero. A breve quindi le società potranno rivedere le tariffe con il rischio, che potete ben immaginare, che cerchino magari di recuperare quanto tutto in parte hanno perso in questi mesi di blocco. Il rischio di aumenti a catena appare però, devo dire la verità, contenuto. Perché? Perché siamo comunque in una situazione di mercato più tranquilla rispetto ovviamente a quando era stato imposto questo blocco. Le offerte di energia elettrica e gas a prezzo fisso sul mercato libero ovviamente sono ancora in calo, in un contesto comunque di prezzi all'ingrosso in flessione, perché parliamo di circa un meno 8 per l'elettricità e più del meno 9% per il gas. In entrambi i casi comunque le tariffe rimangono decisamente sopra, questo lo dobbiamo dire, alla tutela, quindi al mercato tutelato, e sono ormai indicizzate all'andamento del mercato all'ingrosso. Cioè a oggi è ancora più conveniente avere un contratto nel mercato tutelato. Però si comincia a registrare, questo è evidente, un progressivo ritorno degli operatori a quelle offerte, come diceva, prezzo fisso, che si sono ancora in calo ma stanno pian piano crescendo e che erano quasi sparite nello scorso anno di crisi dei prezzi. Ora proporre di nuovo circa il 65% dei fornitori. I consumatori però, come sempre, purtroppo non possono cantare vittoria troppo presto, perché forse qualcuno dei nostri ascoltatori in ascolto sarà anche capitato che siano già arrivate delle comunicazioni delle compagnie per aumenti a partire dal primo di luglio. Nella maggior parte dei casi si tratta di offerte purtroppo ancora poco convenienti, basta fare il confronto sul mercato per trovare delle opzioni migliori. Ricordiamo che c'è il portale offerte luce gas dell'autorità per l'energia, che offre delle informazioni sul passaggio a un altro fornitore e anche la possibilità di comparare i prezzi tra tutte le offerte sul mercato. Su questo portale si possono confrontare anche le offerte sul mercato libero, ecco, questo è importante rispetto a quello del servizio di maggior tutela. Servizio di maggior tutela di cui parleremo perché dobbiamo ricordare, e stavolta pare che sia la volta buona, anche se buona non è l'aggettivo migliore in questo caso, perché la già annunciata fine del mercato in tutela sia dell'energia elettrica che del gas per i clienti domestici è prevista, e ripeto, stavolta sembra proprio che sia così, dopo tante proroghe negli anni passati, per il 10 gennaio del 2024. Perché dico che sembra la volta buona? Perché il provvedimento del MASE, che è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che riguarda l'elettricità, purtroppo insomma sta facendo dei passi da gigante proprio verso quella che è la liberalizzazione del mercato dell'energia, e che coinvolgerà circa 10 milioni di famiglie. Mercato libero che era già comunque stato imposto, lo sappiamo, per i condomini e le microimprese, e che comunque, ma ne parleremo, se così sarà, perché poi dobbiamo sempre aspettare gli ultimi mesi, prima del 10 gennaio del 2024, avverrà comunque in modo graduale. Una piccola riflessione per chiudere, Filippo, devo dire che come abbiamo visto in questo periodo di crisi che c'è stato e che speriamo si chiuda velocemente, come ho già detto, il mercato tutelato è stato una salvezza per tanti e per tanti utenti, perché le cifre sono comunque rimaste più contenute. Sarà per questo che lo tolgono, non lo so, insomma, comunque diciamo che a me l'idea non alletta, però capisco che oramai il libero mercato c'è un po' dappertutto, anche nell'energia. Sapevamo che prima o poi sarebbe capitato, pare che questa volta sia, ripeto, la cosa buona.
Staremo a vedere, cara Deborah, staremo a vedere e soprattutto staremo a sentire le tue novità che ci porterai prossimamente. Quindi noi ci risentiamo giovedì. Grazie a voi di Udico in Emilia Romagna. Comunque, per qualsiasi informazione, quesito, dubbio, 813 56 18. Siamo al vostro fianco, e dico siamo perché ci sono anch'io. Quando posso cerco di essere d'aiuto. Va bene, Deborah?
Esatto.